Quest'oggi ritorniamo al Vangelo di Matteo, il capitolo 24. Stiamo facendo tra il giovedì e la domenica questo intreccio da Daniele e Matteo, perché, come vedremo, un testo spiega l'altro e non solo perché dovremo ancora guardare altri testi per cogliere maggiori particolari. E Matteo 24 e 25 è noto come il discorso sul Monte degli Ulivi da parte del Signore Gesù, e il tema di questo discorso è il ritorno del Signore Gesù Cristo. È un sermone in pratica che il Signore fa ai suoi discepoli su se stesso, sul suo messaggio del ritorno. Ed è un messaggio glorioso che contiene grandi verità. Per darvi un po' di contesto, dobbiamo ricordare che Gesù venne in Israele per essere il Redentore, il Messia, il Re. Giovanni 1,11 dice che è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. 33 anni dopo essere entrati nel mondo, è questione di giorni, quando Matteo descrive queste cose, per il quale il Signore uscirà da questo mondo. Inizia il suo ministero offrendo se stesso al popolo di Israele e lo termina essendo rifiutato dal popolo di Israele al quale era stato mandato. Il sermone ha luogo solo un paio di giorni prima che venga catturato e giustiziato sulla croce dalle stesse persone che era venuto a salvare e a governare. Ora, nel precedente studio di Matteo, sappiamo, avevamo visto nel capitolo 23, che Gesù aveva espresso un discorso di condanna contro Israele. Nel capitolo 23, versetto 28, aveva completato questo discorso, soprattutto contro l'ipocrisia dei religiosi, degli scribi, dei farisei, dicendo: ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. E quello è l'ultimo discorso che il Signore Gesù fa in maniera pubblica, non predicherà mai più un sermone alla gente e si conclude con queste parole di giudizio. Però al tempo stesso, dopo aver espresso un giudizio, al versetto 39 dice: infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ovviamente questo colui che viene nel nome del Signore è un titolo messianico e quindi dice a quella gente che non lo vedranno più finché non verrà come Messia e come Re. Quindi da un lato pronuncia un giudizio contro questa generazione e dall'altra ancora annuncia un ritorno e una restaurazione. Ora questa particolare conclusione del messaggio del capitolo 23 senza dubbio deve aver creato grosse aspettative nei suoi discepoli. Lo avevano aspettato per molti anni che erano stati con Gesù. E credo che proprio alla fine del capitolo 23 i discepoli si trovavano di fronte al culmine della loro esperienza con Gesù. Credevano di essere veramente vicinissimi all'inizio del regno. Infatti, Luca, capitolo 19, versetto 11, dice che mentre essi ascoltavano queste cose, credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Wow, ci siamo. Pensate qual era la trepida attesa per questo momento. Vivevano in quell'attesa, tanto più alimentata dall'ingresso trionfale che il Signore Gesù aveva fatto pochi giorni prima in Gerusalemme. Questa mattina abbiamo letto il Salmo 8 dalla bocca dei lattanti e proprio questa frase viene riportata come accusa nei confronti degli scribi contro Gesù per aver accettato in questo ingresso la lode persino dai bambini. E quindi entra in Gerusalemme, la folla gli si stringe intorno, gettano i rami di palma, i loro vestiti e gridano Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E poi entra nel Tempio, lo purifica dai mercanti che ne avevano infangato l'immagine, e quindi loro pensano che ecco inizia il tempo di restaurazione. E quando Gesù cita queste parole di giudizio, la casa vi sarà lasciata deserta, sentono che questa purificazione di Gerusalemme credevano che sarebbe avvenuta praticamente subito. E quindi lui verrà nel nome del Signore e questa attesa è proprio per quel momento. E infatti mentre lasciano il Tempio, all'inizio del capitolo 24, versetto 2, Gesù dice, mentre i discepoli richiamano l'attenzione di Gesù sulla la grandezza degli edifici del Tempio e intorno al Tempio, Gesù dice, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà diroccata. E anche questo particolare rientra nel loro insegnamento perché Ezechiele aveva preannunciato che nella venuta del Messia ci sarebbe stato un tempio nuovo. E dopo tutto quel tempio era stato costruito da Erode il Grande, che non era neanche un ebreo, ma un idumeo. E quel tempio non solo era stato costruito, se vogliamo, da uno straniero, ma era attualmente occupato da ipocriti e falsi religiosi. E quindi questi discepoli hanno un quadro che sembra perfetto per il quale i tempi sono maturi. Era giunto il momento in cui il Messia doveva portare il regno. E ignoravano e forse non capivano, e tanto più considerando la loro attesa spasmodica di questo regno, ignoravano il fatto che il Signore Gesù li aveva più volte istruiti sul fatto che lui sarebbe dovuto andare a Gerusalemme e fare cosa? Essere un re? No. Sarò catturato e verrò ucciso e dopo 3 giorni resusciterò. Ma questa cosa loro sappiamo che non entra mai nella loro testa e nel loro cuore. E quindi tutto ciò che vedevano era il regno. E ricordate la volta precedente avevo fatto, diciamo, attraverso anche un excursus tra la letteratura anche extrabiblica di quali segni dovevano anticipare la venuta del Messia. La venuta del Messia doveva essere preceduta da una tribolazione e loro erano già diversi, diciamo, centinaia di anni sotto tribolazione perché erano sotto prima la dominazione greca e poi romana, che sarebbe arrivato un qualcuno che l'avrebbe preceduto ed era arrivato Giovanni Battista, che il Messia sarebbe venuto e avevano Gesù lì con loro e che poi avrebbe dovuto combattere le nazioni pagane, purificare Gerusalemme e quindi radunare tutti gli ebrei sparsi per il mondo. E quindi tutto questo per loro aveva quasi una logica matematica perfetta. Ok, adesso il regno inizierà. Non avevano invece il senso di un lungo periodo che il Signore invece pone di fronte a loro, che sarebbe passato, e oggi noi ne siamo testimoni, almeno 2000 anni prima che lui tornasse. Infatti non è così che parlavano i profeti. Parlavano i profeti, sembrano parlare solo di una sola venuta. Ecco perché il Nuovo Testamento chiama questo periodo, come lo chiama? Un mistero. Paolo dice un mistero, questo che stiamo vivendo, questa sorta di tempo di attesa. L'epoca della Chiesa come noi la conosciamo, che non è una cosa che è mai stata rivelata nell'Antico Testamento. Solo per darvi un esempio, se noi apriamo Isaia 61 per darvi un esempio di come i profeti annunciano sembrano annunciare un unico evento, Isaia 61. Dice al versetto 1: lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio. E poi la profezia va avanti. Una meravigliosa profezia. Se noi andassimo avanti fino al versetto 11, ci sono molti altri particolari che Isaia aggiunge. Ma nel versetto 2 dice: per proclamare l'anno di grazia del Signore e il giorno di vendetta del nostro Dio. Ora facciamo un salto in Luca capitolo 4. Luca capitolo 4, versetto 16. Abbiamo letto Isaia, dove il profeta vede il Messia predicare il Vangelo e portare il giorno della vendetta di Dio allo stesso tempo. Luca capitolo 4, versetto 16, dice: si recò a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto. E qua Gesù legge Isaia 61. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi, chiuso il libro e resola l'inserviente, si mise a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli apprese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Avete notato qualcosa di strano? Il Signore interrompe la lettura proprio a metà del versetto 2. Dice che oggi si è adempiuto quella scrittura e si ferma quando lui dice: per proclamare l'anno accettevole del Signore. Non legge: è il giorno della vendetta del nostro Dio. Perché non ha letto quel passo? Perché questo è un futuro. Ciò che Isaia vede nel suo insieme, l'abbiamo anche visto nello studio di Daniele, che in pratica i profeti non distinguono l'arco temporale, e ovviamente noi abbiamo il vantaggio per vedere la storia al contrario, girarci e dici: ma sì, era chiaro, ma per loro non era così semplice vedere. E il Signore Gesù dice che Isaia 61 sarebbe stato adempiuto in quante parti? In due parti. Uno, proclamare l'anno accettevole e mentre lui è lì, ma la seconda parte è a un tempo ancora indefinito. Ed è per questo che il Signore Gesù chiude il libro dopo aver predicato l'anno accettevole. Quindi la prima volta che è venuto viene per predicare, la seconda volta che verrà per giudicare. Solo con il Nuovo Testamento abbiamo cominciato a vedere chiaramente la distinzione tra la prima e la seconda venuta. I discepoli non pensavano le cose che noi oggi pensiamo. Per loro, come detto, sarebbe tutto accaduto subito, tutto in una volta, e quindi non immaginavano un lungo periodo in cui il Signore, attualmente questo periodo, non sta tardando, non sta prendendo una pausa, sta redimendo e tutte le nazioni della terra. E così al versetto 3, per tornare al capitolo 24 di Matteo, con questa trepida attesa loro pongono una domanda: dici, quando avverranno queste cose? In pratica stanno dicendo: Signore, e oggi? E domani? La prossima settimana? Forse tra un mese? Però è come se bambini, quando gli si promette qualcosa, e non vedono l'ora che arrivi quel tempo. E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dei tempi? Stiamo studiando Daniele, già questi termini dovrebbero tornare sempre più familiari. Voglio dire, è come se fossero in questa grande attesa che qualcosa accada subito. Sentivano che il bambino di Isaia 9 era pronto per prendere il possesso del governo di Dio. Erano pronti a credere che la pietra non tagliata da mano d'uomo, scagliata dal cielo, si sarebbe infranta a spaccare l'immagine della statua che Nabucodonosor aveva sognato e che avrebbe messo fine ai regni degli uomini. Il figlio dell'uomo avrebbe ricevuto dominio e gloria in un regno eterno. Ciò che aveva detto Ezechiele, Zaccaria e altri stava accadendo sotto i loro, sembrava accadere sotto i loro occhi. E quindi dici: quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta dell'età presente? Ora, tutto questo era stato stimolato da tutto questo contesto. Gesù aveva detto: tra un po' io praticherò un giudizio, perché questa chiesa, questo tempio, questa casa vi sarà lasciata deserta, tornerò e il tempio sarebbe stato devastato. E qui inizia il discorso del Signore Gesù dal versetto 4. È un sermone profetico che trascina i discepoli, e non solo, anche noi oggi, in un tempo che ancora non è giunto. Non descrive qualche cosa che la storia ha mai registrato. Riflettiamo su alcuni aspetti molto importanti. Dal versetto 4 al versetto 14, Gesù descrive molti segni della sua venuta. Dice che ci saranno molti uomini che diranno: io sono Cristo, che ci saranno guerre, rumori di guerre, carestie, terremoti. Al versetto 9 dice che ci sarebbero state persecuzioni, omicidi, odio. Versetto 11 che gli uomini sarebbero stati allontanati dalla verità, che l'amore dei molti si sarebbe raffreddato e che il Vangelo del Regno si sarebbe stato predicato in tutta la terra. Gesù sta descrivendo dei segni, ma è fondamentale, guardate il versetto 8, dice: ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Molto importante. Il principio di dolori, secondo il significato della parola greca, questi dolori non sono il dolore quando mi tiro una martellata in un dito, sono i dolori specifici che la donna ha poco prima di partorire. E noi sappiamo che la donna, e voi ne siete testimoni in quanto madri, quando è che ha sentito dolore? All'atto del concepimento? Durante i 9 mesi o subito prima, o meglio, questi dolori preannunciano l'imminenza del parto? Ovviamente questi dolori arrivano poco prima della nascita, e infatti in un certo modo sappiamo che la nascita si avvicina sempre di più, quando questi dolori cosa fanno? Aumentano di frequenza. Diventano le famose contrazioni, hanno prima un lasso di tempo e sempre poi avvengono in rapida susseguenza. Ma i dolori si verificano alla fine. Perciò ciò che è descritto nel sermone sono cose che accadono in rapida successione, che scaturiscono per la nascita, se vogliamo così dire, del regno messianico. Non sono eventi che si realizzano durante tutta la storia della Chiesa. Guardate Prima Tessalonicesi capitolo 5. Guardate Paolo cos'ha da dire su questo argomento. Paolo dice in Prima Tessalonicesi capitolo 5, quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta. Paolo qua sta dicendo, Tessalonicesi, loro pensavano che il ritorno di Cristo fosse già avvenuto, qualcuno li aveva insegnato questa dottrina e dice, ma io non ho bisogno di insegnarvi queste cose perché voi già le sapete. Ovviamente avevano questo discorso di Matteo 24-25, sapete dunque che il giorno del Signore, quella venuta, sarebbe arrivata come un ladro della notte, improvvisa, senza annuncio, praticamente, ovviamente in maniera inaspettata. E poi nel versetto 3 dice, quando diranno pace e sicurezza, in pratica quando tutto sembra a posto, allora arriva la rovina improvvisa. E poi Paolo fa la stessa illustrazione del Signore Gesù. Allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta. Quindi nostro Signore Gesù sta dicendo che prima della fine ci sarà una sequenza di eventi come i dolori del parto. E come detto, i dolori del parto iniziano prima in maniera lontana per poi avvicinarsi sempre di più. Ed è esattamente così che sarà alla fine dei tempi. Ci saranno degli eventi separati che diventeranno sempre più frequenti finché ci sarà un'esplosione simultanea, mondiale, totale, in cui tutta la Terra andrà in travaglio fino al momento del ritorno del Signore Gesù. Ora, questa è l'illustrazione di Gesù del versetto 8, così che ci dice che parlando del tempo della fine, appena prima, che questi sono dolori che arrivano appena prima del regno. Ma ci sono altri indicatori all'interno di questo discorso che ci fanno optare per questa cosa. Guardate il versetto 12. Dice, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Di quale fine si sta parlando? Della fine della vita di ogni uomo? La fine l'abbiamo vista al versetto 3, perché hanno chiesto quali saranno i segni della tua venuta e della fine dei tempi. La fine è citata al versetto 6. E quindi il tema di questa fine è la fine dei tempi. E il Signore Gesù dice che quando dice chi avrà perseverato alla fine, sta parlando della fine dei tempi. Il brano è lo stesso, il contesto è sempre lo stesso. Non sta parlando della fine degli uomini, di qualsiasi uomo. Ci sono alcuni che dicono che questo brano insegna questo passo che se io non persevero fino alla fine posso perdere la salvezza. Ma il contesto di tutto questo testo ci mostra chiaramente che quella fine è la fine dei tempi e non la fine personale della vita. Infatti anche il Signore Gesù dice in Giovanni capitolo 10, versetto 28, che le pecore non possono essere rapite dalla sua mano. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Quindi il contesto è chiaro e si parla della fine dell'età presente. In altre parole, sono le persone che vivranno quegli eventi futuri che subiranno quei dolori del parto e resisteranno fino alla fine, allora quelle saranno salvate. I discepoli non hanno vissuto fino alla fine dei tempi, perché la fine non è arrivata durante la loro esistenza. Gesù sta parlando di persone che saranno vive allora e che saranno in grado di sopportarla. Ma un altro indicatore è il versetto 14, e dice: questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Ora, questo non poteva accadere, ad esempio, prima del 70 d.C., perché alcuni sostengono, il ritorno di Cristo è stato nel 70 d.C., quando il Tempio è stato abbattuto. Ma nel 70 d.C. non c'è stata un'evangelizzazione mondiale. E ancora oggi l'evangelizzazione non ha toccato tutte le parti della terra. Ci sono ancora molti posti dove Gesù non è ancora annunciato. Ma prima della fine il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo. Come accadrà? Non lo sappiamo, ma sicuramente sarà un'evangelizzazione totale e mondiale, che sarà in netto contrasto con quello che vedremo successivamente questa mattina. Un altro indicatore lo vediamo al versetto 15. Dice: quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in un luogo santo, chi legge faccia attenzione. Quando dunque cosa sta a indicare? Dunque è una parola che è una congiunzione o che porta al finale di un discorso. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele. Ecco perché è importante conoscere Daniele. Quell'abominazione ha mai avuto luogo sulla terra? Ancora no. E Gesù dice che tutto si scatenerà quando coloro che saranno vivi vedranno l'abominio della desolazione che parla Daniele. E lo vedremo prossimamente studiando Daniele. Dobbiamo, solo per darvi un anticipo, Daniele capitolo 9, versetto 7, dice che egli, parlando dell'Anticristo, stabilirà un patto con molti per una settimana, in mezzo alla settimana farà cessare il sacrificio e offerta, sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. In altre parole, Daniele 9, 24, 27 dice che l'abominio della desolazione avviene appena prima dell'arrivo del Signore Gesù. Quindi il versetto 15 di Matteo 24 ci dice: quando si vedrà questa abominazione della desolazione, allora i tempi della fine sono arrivati, è proprio imminente. E un altro indicatore è il versetto 21. Dice: perché allora vi sarà una grande tribolazione quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Allora vi sarà. I discepoli pensavano di essere sotto una tribolazione perché erano sotto il dominio romano, e se si guardavano indietro erano centinaia d'anni che erano prima dei romani sotto i greci. E dice che Gesù dice: una grande tribolazione quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Un tempo che la storia non ha mai vissuto, di enorme sofferenza. Daniele capitolo 12 dice: in quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo, e in quel tempo il tuo popolo sarà salvato. E prima del capitolo 12 c'è tutto un quadro dell'Anticristo, e poi Michele arriva e dice: ci sarà un tempo molto molto difficile. E ancora un altro indicatore, versetto 29, dice Gesù: subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il Figlio dell'uomo. Così Cristo viene quando? Dopo la tribolazione, non prima, perché qualcuno sostiene che è già venuto. E la grande tribolazione è quella che abbiamo visto al versetto 21. Quindi con tutti questi indicatori ci dicono, stavano dicendo i discepoli e ci dicono ancora noi oggi, che quello è ancora un futuro. E ancora versetti 32 a 34, il Signore, e non lo vediamo, racconta una parabola del fico che quando mette le foglie dice che allora l'estate è vicina e quindi ci sarà il tempo dei frutti. E al versetto 34 il Signore dice: io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. E questa generazione è indicata a quella generazione che sarà viva allora e non ovviamente alla generazione dei discepoli che stavano ascoltando. Ora capiamo che tutto il discorso che il Signore sta facendo è futuro, un futuro che riguarda la fine dell'età presente o del tempo dei gentili, come viene chiamato nella Scrittura. Questo non vuol dire che alcune delle cose che accadranno allora non accadano ancora anche oggi, ma accadranno su una scala, su un livello e su proporzione che sono ben al di là di quello che abbiamo mai conosciuto. Anche oggi abbiamo la guerra, i terremoti, la carestia, vari problemi, uccisioni, persecuzioni, ma niente in confronto a ciò che avverrà in quel breve periodo di tempo che potremmo chiamare i dolori del parto del regno. Ora sappiamo dove ci troviamo in Matteo 24. Siamo stati portati in un futuro. E una considerazione molto importante da fare, ulteriore, è che il Signore parla ai discepoli e fa questo discorso dicendo: voi udrete parlare di guerre, vi uccideranno, quando vedrete, quando pregate, eccetera, eccetera. E nonostante ci sia l'uso del tuo, del voi, è una forma che la Bibbia usa, che i profeti usavano, che non era indirizzata direttamente sempre a quelli che ascoltavano, ma sicuramente indirizzata ai tempi di coloro che avrebbero vissuto queste cose. E se volete prendervi appunti e vedere quanto ho detto adesso, ma non lo vedremo, è Isaia 37 dal 17 al 24, Isaia 66 dal 10 al 14, Zaccaria 9:9 e ancora, e ce ne sono tante. Quindi dopo esserci, il Signore Gesù, dopo averci detto che sarà nel futuro, capendo che stiamo guardando al tempo conosciuto come la tribolazione, quali sono i segni per indicare la sua venuta? Ebbene, per prima cosa ricordiamo a noi stessi il versetto 8. Egli ci dà l'inizio di quei segni, l'inizio dei dolori del parto. Iniziano piuttosto lentamente per diventare sempre più intensi. E anche studiando Apocalisse, lo vedi per chi ha conoscenza di questo libro, il Signore prima inizia spezzando i sigilli e poi c'è il suono delle trombe e quant'altro per dare modo, per illustrare tutto questo succedersi di questi eventi. Ci sono ben sei dolori annunciati in questo sermone da parte del Signore Gesù. E questa mattina ne vedremo solo il primo. Il primo dolore è l'inganno. Ora non dico che non ci fosse inganno ai tempi di Gesù, così come ancora oggi noi viviamo in tempi nei quali esiste l'inganno. Ci sono sempre state persone che vengono nel nome di Cristo nel nome di Dio per sviare le persone. Ci sono sempre stati falsi cristi e sempre ci saranno. Abbiamo anche letto prima Seconda Giovanni, dove Giovanni dice ci sono già dei falsi dottori, quello è l'anticristo e quello spirito dell'anticristo. Ma non sarà così, questo inganno non sarà così grande come in quel tempo futuro. Tutto sarà cresciuto e intensificato. E sebbene il discorso degli ulivi non si occupi del rapimento della Chiesa, perché credo che la Chiesa sarà rapita prima che tutte queste cose avranno luogo, la Chiesa sarà allontanata e lo Spirito Santo ritirerà il suo potere di fermare il male, il suo potere restrittivo, e farà scatenare l'inferno sulla terra, in modo che il male di allora sarà il più grande del male che vediamo oggi, e anche l'inganno che sarà allora sarà il più grande dell'inganno che vediamo oggi. Guardate il versetto 4 cosa dice, come inizia il Signore Gesù. Guardate che nessuno vi seduca. In pratica sta dicendo: attenzione, bisogna tenere gli occhi aperti che nessun uomo vi svii. Ci saranno in pratica persone in quel periodo di tempo che cercheranno disperatamente risposte, perché il mondo comincerà a disintegrarsi, tutte le certezze che il mondo ha sempre vissuto crolleranno e gli uomini cercheranno qualcuno che possa dare delle risposte. Pensi che il mondo sia brutto adesso e non possiamo nemmeno immaginare invece come sarà allora, quando si scateneranno tutte queste cose. E quindi in un mondo che andrà a pezzi, in un mondo che vivrà un caos economico, che vivrà nel peccato senza freno, quel mondo sarà alla ricerca di un leader, un mondo che sarà alla ricerca di un messia, di un liberatore, un qualcuno che risolva i problemi, e non appena cercheranno qualcuno, ecco che ci saranno falsi messia dappertutto che si offriranno come soluzione. Infatti il Signore Gesù al versetto 5 dice: poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e guardate il risultato, e ne sedurranno molti, saranno efficaci. Anche oggi ci sono coloro che ingannano. Anche oggi abbiamo i nostri falsi cristi e falsi messia, e sono sempre stati in giro nel mondo. Luca, capitolo 21, versetto 8, dice: guardate di non farvi ingannare, perché molti verranno in mio nome dicendo sono io, e il tempo è vicino, non andate dietro a loro. In altre parole, questi verranno e usano un linguaggio cristiano. Il tempo è vicino. Non si pongono almeno sulla superficie, contro Cristo. Perché sennò dov'è la seduzione? Dov'è l'inganno? Se uno si ponesse proprio in una cosa contraria, allora non sarebbe un inganno, o no? Quindi in un mondo disperato che urlerà e piangerà, che cercherà liberazione e liberatori, gli uomini sono sempre stati inclini alla religione e quindi accoglieranno questi leader religiosi, e sarà un proliferare di frode, di ciarlatani e di falsi messia. Versetto 23 del capitolo 24, il Signore dice: allora se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno, udite, grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Molto potenti saranno queste persone, molto pericolose. Non saranno come alcuni falsi maestri che la storia ha registrato. saranno in grado di fare segni e prodigi, cioè in pratica delle magie, azioni soprannaturali operate da demoni che attireranno l'attenzione del mondo. E questa miriade di falsi cristi alla fine culminerà con l'avvento del loro leader, l'anticristo, il più grande ingannatore. Sarà l'ultimo individuo dove Satana concentrerà tutto il suo potere e tutto il suo furore. Lo abbiamo visto in Daniele, lo chiama il corno, un re dall'aspetto feroce. Giovanni lo chiama la bestia. Paolo lo chiama il figlio della perdizione e uomo del peccato. Viene al culmine di tutti i falsi cristi e sarà così convincente, così ingannevole, che Daniele 9:27 dice che Israele come nazione farà un patto di pace considerandolo un liberatore, una sorta di liberatore. In Daniele capitolo 8:23 dice che alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi. Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi. Quindi ha una forza che non è sua, ma gli viene data. In pratica questa si intende che lui avrà un potere soprannaturale, demoniaco. È una sorta di medium che contatta gli spiriti dell'inferno. Prospererà, distruggerà e conquisterà. Ma all'inizio opererà con inganno. Infatti, in Apocalisse 6, quando appare sulla scena del mondo, come arriva questo uomo? A cavallo di un cavallo di colore bianco. Il Signore Gesù, quando arriverà a cavallo di colore bianco. Pensate, l'inganno. E questo cavaliere arriva con un arco, l'abbiamo visto in Daniele, ma senza frecce, quindi userà l'inganno, non sparerà neanche un colpo e si troverà al vertice del mondo. Daniele 11:36 dice che agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni Dio, pronuncerà parole inaudite contro il Dio degli dèi, prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà. Quindi questo inganno arriverà a parlare contro Dio, prospererà e gli sarà dato un tempo finché l'ira di Dio non abbia terminato il suo corso. Ma in quel tempo compirà grandi cose. Arriverà fino a bestemmiare Dio, dice che onorerà un Dio che i suoi padri neanche conoscevano, cioè suscita una nuova religione. Il suo inganno è descritto in molti particolari in Apocalisse 13. Giovanni lo vede infatti sotto un'altra prospettiva come una bestia che sorge delle nazioni, e questa immagine ci dà molto idea di questo potere. Infatti in Apocalisse capitolo 13 versetto 4 dice, Giovanni scrive, chi è simile alla bestia? Chi può combattere contro di lei? E le fu dato una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. E con questo modo di parlare, versetto 8, dice che l'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello. Tutto il mondo si piegherà, cadrà in questo inganno, perché sarà un grande oratore, un grande operatore di fenomeni che ingannerà e sedurranno molti. Gesù dice, persino, se fosse possibile, anche gli eletti. Anche la vera Chiesa, in un certo modo, traballerà di fronte al suo parlare. Riuscite a immaginare un tale inganno? Il mondo crederà letteralmente che questo sarà il Messia, colui che il mondo ha tanto desiderato vedere. Accanto a lui avrà la bestia conosciuta come il falso profeta e avrà tutta la potenza della bestia e farà sì che tutti coloro nella terra lo adoreranno. Allora Gesù dice: ecco, alla fine tenete gli occhi aperti per non essere ingannati, perché verranno nel mio nome falsi cristi che dicono io sono Cristo e ne inganneranno molti. Paolo dice lo stesso principio in Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 3. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Guardate come sono. Paolo dice le stesse cose di Daniele, Daniele dice le stesse cose di Matteo, che usano le stesse parole di Gesù. Vediamo questo straordinario intreccio meraviglioso dove la scrittura si spiega con la scrittura. E quindi Paolo in Seconda Tessalonicesi, sempre capitolo 2 versetto 8, dice: allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e prodigi bugiardi. Vedete, la Bibbia è straordinariamente coerente. Prima dell'anticristo arriveranno altri cristi. Ce ne saranno moltissimi. Quindi il primo segno della fine dell'età dell'uomo sarà l'inganno. Un inganno così efficace che alla fine si traduce letteralmente nella conquista o nella caduta dell'inganno del mondo intero. E quindi non c'è da meravigliarsi se il Signore Gesù dice: fate attenzione, aprite gli occhi. E poi il discorso continua con altri cinque segni, ma li vedremo poi la prossima volta. Alcuni di noi potrebbero dire: ma tutto questo come si applica a noi se tutto fa parte di un futuro ancora da venire? E lascia che vi dica qualcosa. Prima di tutto, se siamo cristiani, dovremmo rallegrarci per la venuta del Signore Gesù, che quando verrà il peccato finalmente sarà finito e cancellato. Dobbiamo gioire per questa realtà. Dovremmo essere elettrizzati dal fatto che Dio e Cristo non saranno più disonorati, diffamati e bestemmiati. Dovremmo essere elettrizzati che l'anticristo, la bestia, Satana, saranno definitivamente schiacciati e non più liberi di agire. Dovremmo essere entusiasti che Gesù sarà esaltato, adorato e adorato nei secoli dei secoli. Ma al tempo stesso, e ne abbiamo anche visto sotto certi punti di vista, dovremmo essere rattristati perché quando ciò accadrà ci sarà il giudizio degli empi e saranno allontanati per sempre dalla presenza di Dio, perduti per sempre. Beh, qualcuno potrà dire: forse questo non accadrà, forse Gesù qua si è sbagliato. E proprio in Matteo 24 c'è una profezia riguardo al Tempio di Gerusalemme che si realizza solo 30-35 anni dopo che Gesù ha espresso questa condanna. Nel 70 dopo Cristo i Romani entrarono in Gerusalemme e distrussero il Tempio. E ho scoperto che Giuseppe Flavio, lo storico di allora, dice che Tito, il comandante delle truppe, aveva dato ordine di non toccare il Tempio. Ma i soldati hanno trasgredito quest'ordine e hanno distrutto questo luogo. Questo ci dimostra che i propositi di Dio non possono essere fermati. E proprio come il Tempio è stato raso al suolo e nessuna pietra è rimasta sopra l'altra, così come Gesù esattamente aveva detto, anche le altre cose avverranno esattamente allo stesso modo. Sappiamo che la storia è sotto il controllo di Dio e il destino è sotto il controllo di Cristo. E così ci rallegriamo da un lato per quell'inevitabile destino che per coloro che entreranno alla presenza del Signore e dall'altro ci addoloriamo perché ciò che accadrà a coloro che non conoscono il Signore è di eterna rovina. Oggi la Chiesa, noi, se crediamo a queste parole, siamo il baluardo all'inganno. La Chiesa esiste per essere la colonna e il sostegno della verità. L'unico modo che hanno il mondo che è nelle mani di Satana per udire il Vangelo e sfuggire a questo destino. Per coloro che non sono cristiani, se non conoscono il Signore, questo tema è di forte esortazione. Gli uomini devono temere colui che fa perire l'anima all'inferno. E quindi, per coloro che non credono nel Signore, andare all'unico Salvatore, al Signore Gesù, che è morto per tutti ed è risorto e che offre perdono e la vita eterna. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti, stiamo entrando sempre di più in questo tema così sconvolgente, Signore, eppure fa parte del tuo insegnamento, di ciò che la tua scrittura evidenzia. Questo ci deve preparare a prepararci per il futuro, Signore, a convincerci, Signore, che il tuo ritorno lo vediamo vicino, Signore, e dobbiamo, Signore, il tempo di agire e di essere avveduti come le cinque vergini, Signore, che hanno tenuto, Signore, l'olio della fiamma acceso, vivo. Signore, che la tua Chiesa non cada come le altre cinque che si addormentano, e Signore, e che quindi cadono, come dice la Scrittura, come i tempi di Noè si andava a mangiare, si prendeva marito, come se le cose continuassero all'infinito. Non sarà così. Forse compasseranno altri 2000 anni, ma nonostante tutto, Signore, ci chiami a vigilare. E ti preghiamo, Signore, per tutti coloro che ascolteranno la tua parola, che possono comprendere, Signore, che possono vedere, che possono aprire gli occhi, Signore, su questo tempo di grazia che ancora stai offrendo all'umanità. Grazie, Signore, per questo tempo, questa mattina, in Cristo Gesù.